Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Vedete, quando si parla dell'Europa e dell'Unione Europea come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della libertà, della società aperta, dei diritti, della protezione sociale, forse si parla di cose che qualche tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi difficili nei quali riaffermare i risultati e i valori dell'Unione Europea ha una straordinaria importanza di attualità.
E queste le parole del primo ministro italiano Paolo Gentiloni. Viviamo tempi difficili, l'Europa dei diritti, della pace e del superamento delle dittature non è più un concetto scontato. Allora, i leader dei 27 paesi sono riuniti sabato a Roma per celebrare i 60 anni della firma del Trattato di Roma, il trattato internazionale che costituisce la Comunità Europea.
I 27 hanno poi firmato una nuova dichiarazione per onorare quel trattato. Gentiloni ha anche ricordato che tutti i paesi membri hanno fatto dei sacrifici in vista del bene comune. Lo spirito del 57 rimane vivo dunque e l'invito con esso del Presidente del Consiglio italiano.
27 al posto che 28, infatti chi si è disinteressata alla celebrazione è stata, come prevedibile, la PM del Regno Unito, Theresa May, che non ha partecipato alle celebrazioni e che domani farà iniziare proprio le procedure di ritiro dall'Unione Europea invocando l'articolo 50.
Questa mattina noi vogliamo parlare di Europa con voi dopo i festeggiamenti del 60° anniversario e alla vigilia della Brexit. Siete ancora a favore dell'Europa unita o andrebbe ripensata? Dunque, l'Italia dovrebbe prendere esempio dai britannici o lasciare l'Unione? Queste le domande che ci poniamo oggi con voi.
1300 799 626 per chiamarci. Messaggi allo 0429 996 263. E prima di aprire le linee, Virginia Padovese ci ricorda le tappe fondamentali per l'Unione Europea.
Insieme, unite, unite, Europe.
Sembra veramente trascorso un secolo e in un certo senso lo è, visto che la canzone con cui Toto Cutugno cantava la speranza di un'Europa unita è del 1992. In quell'anno, infatti, con il Trattato di Maastricht si formava il nucleo che avrebbe portato sotto la sua bandiera 28 nazioni, dopo un lungo percorso nei decenni fatto di trattative ed accordi. I primi tentativi per arrivare ad Unione Europea arrivano addirittura durante il Secondo Conflitto Mondiale, con il Manifesto di Ventotene redatto al confino da Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed Altiero Spinelli. Ma il primo segno in questa direzione avviene il 18 aprile 1951, quando i sei stati fondatori, Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, firmano il Trattato di Parigi, che istituisce ufficialmente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Il 25 marzo 1957, poi, i trattati di Roma istituiscono la Comunità Economica Europea, un'organizzazione di stati europei che costituì il fondamento della successiva Unione Europea. Per arrivare all'Unione Doganale bisogna aspettare il 1968, mentre è del primo giorno dell'anno 1973 la data in cui aderiscono alla Comunità Economica Europea Regno Unito, Irlanda e Danimarca. 13 anni più tardi, nel 1986, si uniranno anche Spagna e Portogallo. Altra data fondamentale è il 7 febbraio 1992, quando i 12 stati che comprendevano la Comunità Economica Europea firmano il Trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione Europea e che entrerà in vigore un anno più tardi. Nel 1995 aderiscono all'Unione anche Austria, Finlandia e Svezia. In quell'anno, a marzo, entrano in vigore gli accordi di Schengen, disegnati per favorire la libera circolazione dei cittadini all'interno della cosiddetta area Schengen, alla quale si unirà anche l'Italia nel 1997. Il 1998 è la data in cui fa la sua comparsa un'altra grande protagonista della scena europea, citata ed evocata con insistenza a partire dalla crisi globale del 2008. Il 1 giugno entra in attività, infatti, la Banca Centrale Europea. La BCE inizia ufficialmente le sue attività un anno prima dell'entrata in vigore dell'euro, datata 1 gennaio 1999. Ce lo ricordiamo ancora a memoria il cambio, 1936,27 lire per un euro. L'11 dicembre del 2000 i 15 Stati membri firmano il Trattato di Nizza, che entra in vigore nel 2003. Si tratta di uno dei trattati fondamentali dell'Unione Europea e riguarda le riforme istituzionali da attuare in vista dell'adesione di altri Stati. Il 1 gennaio 2015 la Lituania adotta l'euro, portando la zona euro a 19 membri, e il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito, a seguito di un referendum, esprimono la loro volontà di uscire dall'Unione Europea, con il 51,9% dei voti contrari alla permanenza.
L'ottimismo degli anni 90 con Toto Cutugno, insomma questa è la soundtrack di oggi. Parliamo di Europa con voi questa mattina. Insomma, una situazione critica: da una parte i festeggiamenti dei trattati di Roma, dall'altra Brexit, tutto nel giro di 4 giorni. Siete ancora a favore dell'Europa unita o è un concetto che va ripensato e l'Italia dovrebbe prendere esempio dai britannici e perlomeno discutere se lasciare l'Unione o meno?
Queste sono le domande che ci rivolgiamo a noi. Ricordiamo che le linee sono aperte al 1300 799 626. Abbiamo però in linea già Giovanni Di Lieto con noi. Lui è docente della Monash University. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Buongiorno Giovanni.
Iniziamo con te la conversazione parlando appunto dello stato di salute dell'Europa.
Beh, lo stato di salute dell'Europa è chiaramente non dei migliori. Negli ultimi pochi anni soprattutto ci sono stati molti terremoti politici, anche finanziari, che hanno messo in risalto comunque i problemi strutturali dell'integrazione europea. Di certo, no, per venire al dunque alla vostra domanda, l'Italia dovrebbe considerare anche un Italexit, non so come chiamarla. Personalmente io sono... o anche concettualmente sono a favore dell'idea dell'integrazione europea anche sul lungo termine, ma ovviamente questo non va preso diciamo dal punto di vista ideologico e diciamo per seguire una direzione a prescindere anche dai fatti politici e sociali.
Fammi capire, presente. Scusami, mi sono perso. Sì. Vuoi dire che sì, per te non bisogna, questo discorso non bisogna farlo basandosi sull'ideologia, ma bisogna vedere
sì,
i fatti?
No, non credo ci debba essere una polarizzazione di idee, nel senso di sono pro o contro Europa, ma ovviamente bisogna vedere che cosa si può fare, che cosa è necessario, che cosa può anche funzionare nell'ambito non solo nazionale, a livello italiano, ma anche europeo. Bisogna fare comunque un discorso, diciamo, più complesso, di lungo termine, vedere che cosa può funzionare a livello economico, ma soprattutto sociale, anche politico. È una questione di trasformazione, è un lavoro che va proseguito. Io credo che buttare tutto all'aria, come ha fatto il Regno Unito, sia non solo un peccato, si potrebbe dire, ma sarebbe comunque uno spreco di risorse e anche produrrebbe incertezze che probabilmente c'è per cosa. Infatti è notevole che oggi, no, dopo pochi mesi, dopo l'ultimo anno in cui le forze, diciamo, cosiddette populiste o di estrema destra contro l'Europa nazionaliste... Pronto?
Prego,
perdonaci Giovanni,
sì,
siamo ancora qui.
Notevole perché c'è un po', sembra che ci sia un'inversione di tendenza anche nei sentimenti pro anti Europa, perché vedendo l'incertezza che il Brexit sta producendo nel Regno Unito e anche nel resto d'Europa, vediamo che anche per esempio Marine Le Pen nel dibattito della scorsa settimana in Francia, il dibattito presidenziale, ha evitato di nominare l'euro e l'Europa, quindi dando un segnale che le cose forse sono cambiate.
Questo è vero, sì. Però poi sempre sì, ieri Marine Le Pen in un comizio ha dichiarato: l'Unione Europea morirà perché la gente non la vuole più. Ecco, questo è chiaramente dal suo punto di vista e la sua campagna elettorale è quello che questi partiti fanno in questo momento. Ma secondo te nei vertici dell'Europa si sta prendendo in considerazione un piano B? Cioè, nel senso, se veramente l'Europa non la vuole nessuno, sta pensando a cosa fare?
Credo di sì, comunque il piano B c'è sempre stato, è la cosiddetta Europa a più velocità, che è un po' il mostro di Loch Ness. Molti lo hanno visto a volte, però non si sa se è vero. Si vede che anche Nell'ultima nella dichiarazione di sabato dei leader europei c'è anche stata una battaglia a livello politico, perché per esempio la Polonia non voleva che ci fosse un diretto riferimento, un esplicito riferimento alla Europa più velocità, però la Merkel e gli altri paesi maggiori hanno invece sono riusciti a imporre anche questo riferimento alla possibilità di avere un'Europa a più velocità, che comunque già c'è di fatto, perché ci sono i paesi che sono nell'area euro, paesi che sono anche più grandi, e questo credo sia uno anche se sarà anche uno dei problemi strutturali dell'architettura istituzionale europea, del fatto che comunque ci si è allontanati da quell'idea da cui si era partiti gli anni 50-60, in cui si vede un'Europa delle regioni, un'Europa dei popoli regionali, invece si è rimasti fissati su questa idea dell'Europa e le nazioni. Ovviamente ci sono nazioni grandi come la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna, e nazioni piccole come Cipro o Lussemburgo, e questo ovviamente crea degli sbilanciamenti. E poi l'altro grande problema di fondo è che c'è stato questo sviluppo istituzionale, però che non è cui non ha fatto diciamo lo sviluppo democratico di cioè c'è un deficit democratico nelle istituzioni europee, cioè non si è sviluppato di pari passo. Quindi ovviamente quello che dice Le Pen per certi versi è vero, la gente non vuole questa Europa, però io non credo che necessariamente la gente non voglia
l'Europa. Quindi non questa Europa, sì, ma una Europa diversa. Grazie, sì, Giovanni Edilieto, per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo per parlare ancora con voi di Europa.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
Ed eccoci di nuovo insieme, le linee sono ancora aperte al 1300 799 626 per parlare questa mattina con voi di Europa. Se non sbaglio, Carlo, abbiamo delle chiamate.
Esatto, abbiamo Giuseppe in linea con noi. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a tutti.
Giuseppe, allora, questa vigilia della Brexit, secondo te bisogna continuare con questa Europa, bisogna ripensarla, l'Italia dovrebbe decidere di fare un passo come quello della Gran Bretagna?
Dunque, prima di tutto vorrei premettere che non sono un esperto di politiche internazionali, sono un comune cittadino. Ho visto l'Europa nascere perché ho una certa età, crescere e arrivare a questo punto. Secondo me, mentre gli ideali di un'Europa unita sono stati magnifici e ispiranti, penso che il modo di realizzarla è stato completamente sbagliato in tante occasioni. Poi il fatto che oggi si discuta se rimanere in Europa o smettere di essere in Europa, cambiare o non cambiarla, mi sembra ovvio che, come tutte le cose, anche l'Europa ha bisogno di essere ripensata e adattata. Tutti i governi, tutti i trattati vanno visti, rivisti e considerati anche in vista dei risultati. Non vedo perché questa Europa non deve essere almeno riveduta.
Come diceva appunto Giovanni Di Lieto, il docente della Monash University che abbiamo appena ascoltato, quindi il problema non è l'Europa in sé o i valori che l'Europa rappresenta, ma come si è realizzato poi nel percorso, diciamo, il progetto, certo, dell'unificazione europea.
Certamente, appunto io faccio sempre riferimento anche al modo in cui altri parlamenti, altri gruppi funzionano. Adesso io, come cittadino italiano, ho vissuto in Europa, ho vissuto all'estero, vivo adesso in Australia, però mantengo i miei contatti con l'Italia e con l'Europa, e mi rendo conto che tutti questi trattati di cui si è citato, anche che voi avete citato durante la trasmissione, sono trattati che sono passati un po' sotto gamba, non veramente considerati o esaminati e approvati dalle persone che più contano, cioè gli europei in generale. Sono stati trattati studiati e realizzati in base a iniziative particolari, di gruppi particolari, e quindi non, per secondo me, rispondenti alla...
Che è un po' come è iniziata l'Europa. Allora sì, ma non così per Giuseppe. Giuseppe, grazie per averci chiamato. Buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.
1300 799 626. Abbiamo Gino con noi. Buongiorno Gino.
Buongiorno, scusate, il tema è troppo importante, mi cercherò di essere sintetico in due minuti per rendere l'idea di quello che vorrei dire. Ma l'Europa per me è un grande discorso, è una cosa importantissima, come la libertà, come questi concetti di assistenza sociale è uguale per tutti, sono concetti che sono fondamentali nella storia della politica, della sociologia.
Ecco, a questo momento, scusami se ti interrompo, prima abbiamo citato le spese, il 50% della spesa economica sociale al mondo è proprio in istruzione, sanità e welfare per quanto riguarda l'Europa, insomma sono delle cifre importanti.
Sì, cioè, però come si fai a pensare che non debba esistere la libertà nel mondo o che non debba esistere la democrazia o che dobbiamo fare uscita dalla democrazia o da questi concetti di libertà? È assurdo, è schifoso che l'Inghilterra si sia tirata fuori o che militanti politici come questi qua, Salvini e Company o i 5 Stelle, si tirano indietro. Questo è un progresso dell'umanità intera, concepirsi insieme in una vita al di là delle nazioni. No?
Quindi Gino sì, ma forte, proprio a livello filosofico da parte tua?
Scusami, è un concetto troppo forte che naturalmente le masse non possono seguire, per cui se si fa appello alle masse per decidere se delle cose migliori da fare, storicamente si è visto che le masse non riescono, per educazione, per l'istruzione che hanno, a seguire questi concetti troppo alti. Poi però il discorso è che, come la democrazia, vedete voi in Australia o altrove, le democrazie sono un concetto altissimo, poi vengono realizzate con sistemi politici, con sistemi elettorali che fanno pena. Ma ciò non significa che se c'è un fallimento della democrazia, adesso andiamo da, togliamo le democrazie. No, cioè non,
Gino,
non
bisogna riassumere. Bisogna riassumere.
Quindi,
adesso,
comunque, l'Europa va spostata più avanti come concetto. L'Italia e altri dovrebbero fare gli Stati Uniti d'Europa. Questa è l'unica salvezza. Continuare nella linea di Rosselli e battersi per avere gli Stati Uniti d'Europa.
Stati Uniti d'Europa. Grazie, Gino, per averci chiamato al 1300-799-626. Insomma, questo è il suo punto di vista, una unità ancora più forte. Noi adesso abbiamo un altro ospite.
Sì, e dopo aver ascoltato voi, noi abbiamo adesso in diretta Fabrizio Carmignani, docente di economia alla Griffith University. Buongiorno, Fabrizio.
Buongiorno a voi.
Fabrizio, allora, che cosa funziona dal punto di vista economico e cosa non funziona dell'Europa?
Beh, l'Europa in tutti questi anni, dal 57 in avanti, ha permesso di raggiungere una serie notevole di risultati economici, ha consentito una forte accelerazione per quanto riguarda la crescita economica, soprattutto nei paesi cosiddetti della periferia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia stessa, l'Irlanda hanno, se guardiamo alla questione nel lungo periodo, hanno beneficiato notevolmente del processo di unificazione europea. È evidente che in questo momento nel dibattito ci ricordiamo solamente delle cose più recenti, cioè degli ultimi 5-6 anni, delle crisi che si sono avute proprio in questi paesi. Però io vorrei far notare che queste crisi non sono necessariamente state causate dall'Europa, anzi, io direi che sono crisi, incluse quelle italiane, che affondano le loro radici in problemi strutturali nazionali, non tanto nelle politiche di integrazione o nelle politiche europee. Quindi quando noi guardiamo alla questione europea in un'ottica di lungo periodo, secondo me notiamo ancora molti più benefici rispetto ai costi.
Ecco, quindi secondo te l'Italia prende di più dall'Europa rispetto a quello che dà?
Ma dipende da cosa intendiamo per prende, però ti faccio un semplice esempio. Se noi guardiamo al processo di unificazione europea e al momento in cui è iniziato, pochi anni dopo l'Italia ha attraversato quello che è stato il suo boom economico più importante nel dopoguerra. I trattati di Roma del 57 precedono di alcuni anni il boom economico degli anni 60. Ora, magari qualcuno può dire che non c'è causalità diretta, però è un fatto che il processo di integrazione europea ha accompagnato la crescita italiana, la più forte crescita italiana del dopoguerra. Ripeto, dal 2008 abbiamo affrontato una crisi grave in Italia e in altri paesi, ma io non credo che questa crisi sia direttamente riconducibile all'Europa, è riconducibile a altri problemi che noi avevamo da molto tempo e che non siamo stati capaci di risolvere a livello nazionale.
Però l'Europa può fare qualcosa, e con questo chiudiamo, per riammodernarsi e ripensarsi dal punto di vista economico?
Beh, l'Europa è sicuramente un processo non finito. Da un punto di vista economico, l'integrazione monetaria senza integrazione fiscale è molto difficile da sostenere. Io sono d'accordo con quelli che dicono che ci vuole più Europa, e dal punto di vista economico più Europa vuol dire, come dicevo, una maggiore unione fiscale. Il problema a quel punto diventa politico, cioè da un punto di vista economico la soluzione è evidente.
È evidente, allora.
Che ci sia la volontà politica di farla è un'altra questione.
Allora noi ringraziamo Fabrizio Carmignani e tutti voi che ci avete ascoltato e chiamato questa mattina. Ora la linea passa a Marco Lucchi per la seconda edizione del Giornale Radio. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
A tra poco.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.